c'è da rimanere. Niente, muti. Io ho scritto, concludo così, questo testo che abbiamo fatto per il comune, dove faccio un romanzetto per descrivere la facciata della cattedrale. Voi sapete che San Francesco è passato da Fidenza nel 1215. Lo sapevi? San Francesco è passato da Fidenza nel 1215. In questo racconto che ho inventato ho messo dentro anche Francesco. Nel nostro Duomo, nell'abside, alla destra di Cristo in Gloria, che è un Cristo francescano, è stato, dopo la morte di Francesco è stato dipinta questa abside, e c'è Cristo in Gloria, che non è più il giudice, ma è Cristo seminudo con le mani così. È il giudice che accoglie e ti dice, guarda quanto ti ho amato, vieni qua che ti abbraccio. E alla destra... E alla destra di Cristo, fino allora c'erano o gli apostoli, San Giovanni e Maria, o alcuni grandi santi, San Pietro, normalmente più piccoli di Cristo, perché Cristo doveva esaltare. Nel nostro Duomo, siamo semi-eretici, alla destra di Cristo c'è San Francesco, più grande del Cristo, enorme, dopodomani ve lo porto a far vedere, che ha, non come tutti i santi di allora, che avevano la mano destra benedicevano e nella mano sinistra avevano il Vangelo. C'erano martiri e avevano nella mano sinistra la loro martirio, la ruota, gli occhi, Lucia, eccetera, no? E benedicevano. Ma questo San Francesco ha la mano così per far vedere le piaghe come Cristo, è il primo dopo l'unico, e nella mano destra ha il Vangelo eterno. Non vi sto a spiegare tutto. Vangelo eterno di San Gioacchino da Fiore, di frate Gerardo da San Donnino, da Borgo San Donnino, che dicevano che dopo l'età del padre e del figlio arrivava l'età dello spirito, dove tutto si comprendeva, il Vangelo veniva capito molto di più, il Vangelo eterno. E quindi Francesco è colui che inizia i nuovi tempi degli spirituali, speriamo che sia così, dello spirito. Quando ho visto quel gabbiano là sopra il comignolo, ho detto ci siamo. Non so voi, io ci credo con le robe lì. Il giorno della... Io ero davanti alla televisione, il giorno dell'elezione di Papa Francesco, sul comignolo c'è stato per mezz'ora il gabbiano più famoso del mondo, perché è stato ripreso da tutte le televisioni del mondo, riprendevano sto camignolo con questo gabbiano che si beccava, cioè, e non voleva andarsene, e se n'è andato quando ha cominciato a venire sulla fumata bianca. Ora la colomba è simbolo dello spirito, gabbiano, colomba, gli stessi robe. Io ho detto qua ci siamo. No. Va bene, ho scritto questo racconto, adesso aspetta. Come quando visto che abbiamo tempo, quando è morto Giovanni Paolo II e davanti alla bara c'era il Vangelo e un vento così in piazza San Pietro, se mai visto, che è arrivato un vento che scompigliava le pagine e continuava a farle volare, è difficile vedere un vento così in piazza San Pietro, anche perché è chiusa. Io ci credo. Saranno gli occhi della fede, se mi prendete un corpo, va bene, lo stesso. Però secondo me... Ecco, bravo, fa impressione. Sono dei segni. Bene. Francesco d'Assisi è passato da Borgo San Donnino e c'era già, 1215, aveva già dei seguaci a Borgo San Donnino che erano in una cappellina situata fuori dalle mura della città dove oggi c'è la Zappella. La Zappella è il luogo dove Francesco è arrivato. Lo racconto quella storia che viene tramandata tradizionalmente, così la racconto con questo racconto qua, se volete ve lo leggo. Allora, dovete tenere presente che protagonista di questo romanzetto è uno scalpellino che arriva a Borgo San Donnino, gli muore la moglie e gli nasce il figlio. Il scalpellino si chiama Tommaso, il figlio si chiama Benedetto, come Benedetto Antelami, gli dà il nome dell'Antelami perché l'aveva assunto per fare la facciata. Quindi c'è lo scalpellino Tommaso e il figlio Benedetto, basta sapere questo. La gente correva in quel mattino di luce. Francesco d'Assisi era giunto la sera prima presso il monastero dei suoi frati, posto fuori le mura della città. La notizia si era sparsa velocemente e gran parte del popolo si riversava verso la porta salsediana che portava a Salso Maggiore. Lì si trovava da qualche tempo una piccola chiesetta con attorno le capanne in cui sostava la piccola comunità dei seguaci di Francesco. Tommaso, lo scalpellino padre, quel giorno non aveva particolari impegni, perciò un po' incuriosito, un po' attratto dalla fama del personaggio, prese per mano Benedetto, suo figlio, e seguì la folla. Verso la periferia della città le case erano di legno. Pensate alla strada che va dal Duomo verso San Pietro, via Frate Gherardo. E le case erano un po' così, a spinetta si dice. Alcune col piano rialzato. La via non era più lastricata. Ha già fatto un miracolo, stava dicendo una donna a suo marito. Ieri sera, questa è la tradizione che ci è arrivato questo fatto, ieri sera, giunto tardi con parecchi suoi confratelli, a cena non c'era pane per tutti. Il dispensiere era molto imbarazzato perché, mentre l'acqua da bere non mancava, lo stirone passava lì vicino, allora, il pane era finito molto presto. Si è scusato allora con Francesco, il quale però lo ha invitato ad andare a vedere nella dispensa. Incredulo, il frate l'ha trovata piena di pane fresco. Questo è quello che ci dice la tradizione, il miracolo dei pani a Borgo San Donnino. Sono proprio curioso di vedere un santo, diceva un'altra mamma con il bambino in braccio alla sua vicina. Pensa agli stessi anni del Signore. Quando è venuto a Borgo aveva 33 anni e ha i buchi dei chiodi nelle mani e nei piedi proprio come nostro Signore in croce. Questo è un falso storico perché i chiodi ce li ha avuti dopo, però l'ha voluto mettere lo stesso. Ti dico che è un miracolo, sosteneva un uomo minuto rivolto al suo vicino. Francesco Allestimmati è un altro Cristo. Il nostro giovanissimo frate Gherardo, che segue le idee di Gioacchino da Fiore, sostiene che è un angelo inviato dal Signore per portare a compimento la terza e definitiva età del mondo, quella dello Spirito Santo. Io ai miracoli non ci credo, gli rispondeva un altro, i buchi dei chiodi poi li voglio vedere, e poi gli angeli non hanno carne ed ossa, l'incredulo. Giunti sul posto, Tommaso e Benedetto videro Francesco in piedi davanti alla cappellina di pietre dal popolo chiamata Zappella. Lo attorniavano i suoi frati e sul prato si stava raccogliendo una piccola folla. Il santo di Assisi non era fisicamente bello. Basso di statura, con grandi orecchi, capelli rasati, vestiva un sacco legato in vita da un cordone. Era a piedi nudi e aveva le mani fasciate da bende. I frati invitarono la gente a sedersi sull'erba e poi intonarono un canto di lode al Signore. Non era in latino ma in lingua volgare, così che tutti potessero capire. Parlò Francesco. Queste sono frasi sue. Al mattino, quando sorge, per dire la semplicità e la bellezza, al mattino, quando sorge il sole, ogni uomo dovrebbe lodare Dio che ha creato quell'astro, per mezzo del quale i nostri occhi sono illuminati durante il giorno. E da sera, quando scende la notte, ogni uomo dovrebbe lodare Dio per quell'altra creatura, fratello fuoco, per mezzo del quale i nostri occhi sono illuminati durante la notte. Siamo tutti come dei ciechi, e il Signore ci illumina gli occhi per mezzo di queste due creature. Per esse e per gli altri doni, di cui ogni giorno ci serviamo, dobbiamo sempre lodare il Creatore glorioso. Francesco accompagnava le parole con qualche semplice gesto. I suoi occhi si illuminarono quando iniziò a recitare questa preghiera con le mani alzate al cielo. Questa è preghiera sua, eh? Tu sei santo, Signore, Dio unico che fai cose stupende. Tu sei forte, tu sei grande, tu sei l'Altissimo. Tu sei amore, carità, tu sei sapienza, tu sei umiltà, tu sei pazienza, tu sei mitezza, tu sei il protettore, Tu sei il custode e il difensore nostro. Tu sei fortezza. Tu sei rifugio. Tu sei bellezza. Tu sei bellezza. Due frati posarono sul prato una piccola cesta coperta con un canovaccio. Anche da lontano si sentiva il profumo di pane fresco. Francesco prese una pagnotta, la spezzò recitando una breve preghiera e poi iniziò la distribuzione. Il pane sembrava non esaurirsi mai. L'uomo, che aveva detto di non credere ai miracoli, sembrava preso come da un fremito, sboncocellava il suo pezzo di pane mentre continuava a muovere il capo per seguire gli occhi dei frati. Una mamma si alzò e accompagnò il suo bambino davanti a Francesco per una benedizione. La seguì un'altra donna con un bambino piccolo in braccio, poi un'altra ancora. Il santo di Assisi si faceva dire il nome del bambino che aveva davanti, lo benediceva ponendogli le mani sulla testa. Anche Tommaso si mise in fila con Benedetto. Quando arrivò il suo turno, Francesco lo guardò in viso. Aveva due stupendi occhi penetranti, uno sguardo di paradiso che donava calore. Il Signore volga il suo sguardo su di te, Tommaso, e ti dia pace. Poi si rivolse al ragazzo. Il Signore benedica te, Benedetto. Benedica te, Benedetto. E sorrise. E ti custodisca. È stato proprio bello, bambino. Ma come ha fatto con un cestino di pane a dar da mangiare a tutti? È un mago, commentò il ragazzo tornando a casa. No, rispose Tommaso, è un santo e la gente del borgo non dimenticherà facilmente la sua visita.